Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Tempeste magnetiche, esplosioni solari, indice geomagnetico, ionosfera e strati esporadico, tutto ciò che influisce nella propagazione delle onde elettromagnetiche, nelle radiocomunicazioni nell'aria. Ne parliamo oggi con il radioamatore Angelo Brunero da Torino. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete intrecciare la pagina di radiomagazine.net anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero, radioamatore di vecchia data. Buonasera Angelo e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te Dario, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Ecco, questa sera Angelo ti abbiamo convocato qui in trasmissione per parlare di un argomento a noi molto caro, caro a tutti gli appassionati di radioascolto, radioamatori o comunque a tutti coloro che si occupano di radiocomunicazioni, ovvero la propagazione delle onde elettromagnetiche. Senz'altro è un argomento che non potremo esaurire nei pochi minuti a nostra disposizione, però cercheremo ai nostri ascoltatori di dare dei consigli, un'infarinatura su quello che possono essere le problematiche legate a questo argomento. Innanzitutto, naturalmente, noi ci riferiamo alla propagazione delle onde elettromagnetiche e ci limitiamo a quello, alla propagazione delle onde nell'aria, chiaramente, perché si potrebbe anche parlare della propagazione nei liquidi, che so, per le radiocomunicazioni, ad esempio, che vanno nell'acqua, nei sottomarini o cose del genere. Propagazione delle onde elettromagnetiche e soprattutto di onde radio, quindi collegate onde corte, onde medie e cose più o meno di questo tipo, che chiaramente cambia a differenza della lunghezza d'onda, no? Ci sono vari tipi di lunghezza d'onda, a seconda delle lunghezze d'onda c'è una differente propagazione delle onde elettromagnetiche. E questo è un argomento molto importante, soprattutto poter sapere se si possono usare determinate frequenze, la massima frequenza usabile, la minima. È un fattore indispensabile soprattutto per se lo colleghiamo alle radiocomunicazioni, alle navi. In passato non c'era la navigazione satellitare, no? Ecco, da dove vogliamo partire, Angelo?
Qua tocchiamo veramente un argomento che spazia tantissimo, dalla fisica all'elettricità, dalla radiotecnica e chi più ne ha più ne metta. Possiamo dire che quando parliamo di propagazione intendiamo un percorso che un'onda radio fa o dal trasmettitore verso il ricevitore o viceversa, da un ricevitore arrivando da un trasmettitore, è la stessa identica cosa. La propagazione è legata ovviamente agli strati della ionosfera che sono sopra di noi, che avvolgono tutta la Terra e che non sono identici in ogni punto dello spazio sopra di noi. Diciamo che la nostra atmosfera va verso l'esterno sempre più affievolendosi fino a trovare atomi di gas liberi, fino a trovare addirittura elettroni e protoni liberi. Non è un continuum, ci sono degli strati abbastanza ben precisi e questi in un modo o nell'altro interagiscono con i raggi ultravioletti e con altri bombardamenti che ci arrivano principalmente dal Sole, ma anche da altri corpi celesti.
Ecco, diciamo dunque, andiamo per ordine, ionosfera, non a caso si chiama ionosfera perché è ionizzata da chi? Dal Sole. Ecco, l'attività solare, il ciclo solare influenzano la ionizzazione della, appunto, della ionosfera, in modo tale da rendere più consona a rifrangere o a riflettere, non si dice riflettere ma rifrangere, un determinato tipo di onde. Chiaramente conoscere che tipo di propagazione c'è aiuta a sapere che tipo di segnali si possono ricevere e soprattutto che frequenze si possono adoperare.
Sì, intanto dobbiamo distinguere che i vari strati della ionosfera di questa zona che si ionizza facilmente o più o meno facilmente con i raggi ultravioletti, con i raggi X e con le esplosioni solari, nelle varie ore del giorno possono combinarsi e ricombinarsi, per cui non sono sempre presenti nello stesso tempo e tutte contemporaneamente. C'è un'area che va dai 60 km fino ai 350 km circa, e queste varie fasce prendono dei nomi dell'alfabeto, lo strato D, lo strato E, lo strato F, che si divide ancora in F1 e F2. Ognuno di questi strati si comporta diversamente a seconda dell'irraggiamento solare, irraggiamento che è legato principalmente, ma non solo, alle macchie solari, e da studi fatti ormai da un centinaio di anni a questa parte si è individuato che il ciclo delle macchie solari è un ciclo di circa 11 anni, per cui si arriva ad un picco di macchie solari che individuano un picco di propagazione ionosferica, fino ad arrivare a un minimo di macchie solari dove la propagazione non permette comunicazioni che viceversa sarebbero più facili quando c'è il picco. I vari strati, ma in realtà come succedono queste cose? Succedono che ci sono questi gas che compongono l'atmosfera, che si diventano sempre più rarefatti, e man mano che vengono a essere più rarefatti interagiscono con i raggi UV e i raggi X. E praticamente sono soggetti a questa energia. L'energia che sprigiona dal Sole è veramente forte, anche se si misura in ordini strumentali molto debole, è un'energia che, siccome ci arriva così, da così distante, è veramente forte. È un'energia intensa, talmente intensa che negli atomi dei gas provoca la separazione degli elettroni e distrugge l'equilibrio di protoni e di elettroni delle particelle di gas. Quando ci sono questi ioni liberi, ecco perché si chiama ionosfera, e succede che le onde radio in arrivo e su determinate frequenze possono venire riflesse, rifratte, e quindi si ha questo fenomeno di onde radio che superano l'orizzonte terrestre.
Ecco, io a questo punto lascerei un po' di suspense, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Va bene.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero, appassionato di radioascolto nonché radioamatore di vecchia rata, di cui, col quale stiamo parlando di propagazione delle onde elettromagnetiche, anche se cerchiamo di limitare ovviamente per ovvi motivi il nostro discorso alle onde corte, onde medie, le onde che si usano per le radiocomunicazioni. Ecco, Angelo già ha fatto un bel discorso in apertura, ha fatto un bel preambolo, ha parlato dei vari strati dell'atmosfera, della ionosfera soprattutto, che è quella che ci interessa perché è quella che riflette le onde corte soprattutto, anche se il termine riflettere non è adatto, sarebbe più corretto usare rifrangere le onde radio, e in modo tale che queste onde, quando vengono trasmesse da un trasmettitore, fanno un salto da una parte all'altra del del globo terracqueo, ciò che spiega, diciamo, la possibilità di ricevere un segnale da un punto remoto, così remoto della Terra come gli antipodi o anche le Americhe, distanze abbastanza lunghe. Ecco, tu prima parlavi di vari strati della ionosfera e chiaramente ce ne sono anche altri che non vanno dimenticati, come l'esporadico, no, Angelo? Addirittura è uno strato che a volte c'è, a volte non c'è, appunto è sporadico, e addirittura quello si verifica in determinate condizioni atmosferiche, come in estate, e consente la rifrazione delle VHF e UHF, no? Per chi si interessa ai TV di X, FM di X.
Sì, allora abbiamo cercato di spiegare prima il fenomeno della ionizzazione. Queste forze elettrostatiche che si creano nell'evolversi e negli atomi tendono a elettrizzare e a scindere le cariche, in realtà poi per equilibrio elettrico si ricombinano, per cui non è mai certo che esistano degli strati effettivamente carichi, come mai non è mai certo che esistano degli strati non carichi. C'è una ricombinazione praticamente continua nei vari strati, e esiste anche la possibilità che si formino in modo aleatorio degli strati che solitamente non esistono. Lo strato E è uno di questi, infatti si chiama anche esporadico, perché non è assolutamente detto che segua degli standard e dei fenomeni.
Allora, credo che un po' di questo effetto ne risente la propagazione non tanto delle onde corte, ma delle onde medie anche.
Lo strato D e lo strato E, cioè gli strati più bassi, sono quelli che più influenzano la propagazione delle onde medie, perlomeno per noi che le utilizziamo. Poi ci sono anche degli strati ancora più bassi che ineriscono e spiegano dei fenomeni sulle onde lunghe e estremamente lunghe.
Ecco, Angelo, chi è che si diverte a fare statistiche, a capire quali possono essere le previsioni di propagazione?
Beh, io credo che il migliore e il maggior centro di studi sia sempre ancora la NASA, dove spesso si può andare a leggere i vari indici di macchie solari, l'indice K e così via, che sono poi gli indici che servono per la predizione della propagazione, per sapere quali sono le frequenze, le bande che possono essere utilizzate, fino a quale frequenza un'onda radio viene rifratta o riflessa o diffusa, e quando invece parte per la tangente e si perde nello spazio.
Ecco, questo naturalmente, dicevamo anche in apertura, è molto importante, perché è vero che oramai la radionavigazione sia degli aerei che delle navi affidata ai satelliti, però in alcuni casi dove ci possono essere blackout è importante poter utilizzare anche degli strumenti di comunicazione diciamo opzionali, no? Come appunto onde corte, VHF, UHF. Ecco, dicevamo addirittura la NASA, perché vengono diramati quotidianamente dei bollettini sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, anche l'indice geomagnetico influenza la propagazione delle onde radio. E poi naturalmente ci sono anche delle pubblicazioni. Ecco, purtroppo, Angelo, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo una manciata di secondi. Dov'è che i nostri ascoltatori potrebbero documentarsi per ampliare questo argomento?
Guarda, io consiglio un testo che si chiama proprio La propagazione delle onde radio, di Costanzo Ciccognani, e del solito l'editore edizioni C&C di Faenza. La propagazione delle onde radio è un testo semplice, ma secondo me completo.
Ecco, Angelo, abitualmente ce n'è una di pubblicazione oltre questa, quel manuale mondiale di radio e televisione che ogni anno pubblica le previsioni di propagazione. Ecco, in questo periodo com'è la situazione, ad esempio, del ciclo solare, la propagazione com'è, buona, cattiva, pessima?
La propagazione di questi tempi è buona, abbiamo raggiunto o stiamo per raggiungere il massimo del ciclo undecennale delle macchie solari, ci sono dei ricercatori che parlano addirittura di due picchi di ciclo, e quindi dovremmo in teoria essere al massimo dei fenomeni di propagazione ionosferica. Ovviamente non sempre le previsioni si avverano e ci sono anche altre fonti di disturbo che non permettono di fare i nostri classici DX, ma diciamo che statisticamente dovremmo essere verso il massimo.
Ecco, in tutto questo le tempeste magnetiche, quelle che addirittura possono causare degli blackout nelle comunicazioni, si possono prevedere?
Si possono prevedere 8 minuti prima che succedano. Quando avviene un brillamento solare ci sono 8 minuti di tempo. Sì, sostanzialmente gli studiosi riescono a prevederlo, ci sono delle statistiche, infatti spesso la NASA emette dei bollettini di allerta, chi gestisce le comunicazioni satellitari viene avvisato. A noi radioamatori interessano di più le onde corte e le onde medie, al limite le VHF e UHF, per cui stiamo forse un po' meno attenti a questi fenomeni.
Ecco, fenomeni che però chiaramente possono influenzare anche altri tipi di radiocomunicazione come i satelliti, appunto, no?
Assolutamente sì, è già successo che dei satelliti siano andati in avaria proprio per dei brillamenti solari.
Bene, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono da Torino, Angelo Brunero, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e speriamo di sentirti presto.
Grazie Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori e che la propagazione ci assista.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Uber, WhatsApp, Twitter, Google, Instagram e ovviamente Facebook, popolarissimi tra i cittadini europei, sono stati ideati e prodotti negli Stati Uniti. Ora però l'Unione Europea vuole recuperare terreno su questo fronte e annuncia ingenti investimenti su nuove start-up e servizi online made in Unione Europea, sperando magari di creare un giorno qualcosa che possa essere il prossimo Facebook, magari europeo. La competitività dell'industria europea, ha detto di recente Gunther Oettinger, commissario all'agenda digitale, dipenderà in futuro sempre di più dalla capacità che avremo di estendere lo sviluppo del software di alta qualità e dal miglioramento delle tecnologie informatiche più moderne. E per questo obiettivo l'Unione Europea decide di investire 300 milioni di euro nel progetto Fireware Future Internet e Software, coinvolgendo pubblico e privato per aiutare gli sviluppatori di startup a trasformare le loro idee in applicazioni funzionanti. Al momento Fireware sta aiutando circa 1000 startup. L'Unione Europea non crede che tutte le 1000 progetti produrranno app che avranno successo nel mercato, ma l'importante è offrire a più persone un'opportunità di successo in più. Samsung produrrà i processori che equipaggeranno le prossime generazioni di iPhone. Indiscrezione in circolazione ormai da diversi mesi viene confermata da Bloomberg, secondo cui la compagnia sudcoreana produrrà i chip A9 di nuova Melafonini che dovranno essere probabilmente utilizzati per gli iPhone 7. L'ordine di Apple potrebbe aiutare Samsung, secondo nel mercato mondiale dei chip, a riguadagnare terreno sulla leader taiwanese TSMC, che l'anno scorso ha prodotto buona parte dei chip A8 presenti sugli attuali iPhone 6. Sul prossimo smartphone di Apple, atteso a settembre prossimo, non ci sono ancora notizie ufficiali né indiscrezioni. Secondo recenti informazioni del sito asiatico DigiTimes, Cupertino potrebbe svelare 3 nuovi modelli di iPhone, 2 che aggiornano le versioni attuali, il 6S e il 6S Plus, più uno che strizza l'occhio a chi vuole uno smartphone più economico, il 6C. Il nuovo Melafonino, che secondo alcuni siti dovrebbe chiamarsi iPhone 7, avrà la tecnologia Force Touch per il display, la stessa che ha debuttato con il nuovissimo Apple Watch. Secondo Min-Chi Kuo, analista KGI Security, Force Touch porterà una rivoluzione in termini di interfaccia. È un sensore che permette di capire la quantità di forza applicata durante la pressione sul display, offrendo di conseguenza un input diverso in base all'interazione dell'utente. Abbiamo fatto molto insieme durante i nostri primi 40 anni, ciò che più conta ora è quello che faremo nei decenni a venire. Con una lettera ai dipendenti, Bill Gates ricorda il compleanno di Microsoft fondata insieme a Paul Allen 40 anni fa, il 4 aprile del 1975. All'inizio, scrive, avevamo l'obiettivo di avere un computer su ogni scrivania e in ogni casa. era audace e molti ci ritenevano folli a immaginare che fosse possibile. È incredibile pensare quanto lontano sia, si sia poi spinta l'informatica sin da allora. La lettera è circolata prima sul web grazie a un utente di Twitter. Credo si evolverà nei prossimi 10 anni più rapidamente di quanto non sia avvenuto sin d'ora, sottolinea Bill Gates. Viviamo già in un mondo multipiattaforma e l'informatica diventerà ancora più pervasiva. Ci stiamo avvicinando al punto in cui i computer e i robot saranno in grado di vedere, muoversi, interagire con naturalezza, rendendo disponibili molte nuove applicazioni ed offrendo maggiori possibilità alle persone. La tecnologia è ancora fuori portata per molte persone perché è complessa e costosa o semplicemente perché non hanno possibilità di accedervi. Quindi spero che pensiate, conclude Bill Gates, rivolgendosi ai suoi dipendenti, a ciò che potete fare per rendere accessibile a chiunque il potere della tecnologia al fine di mettere in contatto le persone l'una con l'altra. E una notizia di colore: Internet ha diminuito la frequenza del sesso. Secondo lo studio GB, scesa del 20% la frequenza dei rapporti nelle coppie. Internet ha annullato le distanze e trasformato la vita dell'umanità, ma secondo uno studio inglese avrebbe peggiorato la vita sessuale delle coppie britanniche, facendo diminuire del 20% la frequenza dei rapporti nelle coppie. Secondo un volume Il sesso per cifre di David Spiegelhalter, docente di statistica all'Università di Cambridge, il numero medio di rapporti sessuali sarebbe sceso da 5 a 4 tra il 2000 e il 2010, con il crescere praticamente della diffusione di internet, soprattutto di tablet e smartphone. Insomma, ogni tanto spegnete il cellulare. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.